On the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road. Quest'oggi quella di On the Road sarà una puntata interamente a pedali.
Un, dos, tres, dale.
È la voce di una musicista sahrawi, Aziza Brahim. Il nostro viaggio a pedali, per certi versi, inizia proprio da questo pezzo di Africa, che come sappiamo sta vivendo ormai da anni una storia tribolata. Una storia che si incrocia con le pedalate di Sanna Gottby e di Benjamin Ladra, due trentunenni svedesi che sono passati qua dall'Italia, da Roma per la precisione, a metà febbraio. Nel maggio 2022 Gottby e Ladra avevano cominciato un lunghissimo viaggio in bicicletta che li porterà in 40 paesi per un totale di 48.000 chilometri da percorrere. Il loro obiettivo è riportare l'attenzione del mondo proprio sulla questione del Sahara occidentale, il territorio africano occupato per l'80% dal Marocco, ma rivendicato dal fronte Polisario in nome del popolo sahrawi. In particolare, i due attivisti, fondatori della rete Solidarity Rising, chiedono lo svolgimento di un referendum per l'autodeterminazione di questa popolazione, a lungo promesso dalle Nazioni Unite, ma mai concretizzatosi. La loro iniziativa si chiama Hashtag Bike for Western Sahara. E non è la prima a vederli protagonisti. Ladra aveva già percorso a piedi la strada che porta dalla Svezia a Gerusalemme per solidarietà con i palestinesi. Questa volta, partiti da Göteborg, i due attivisti hanno percorso con le loro bici, sventolanti la bandiera della Repubblica Democratica Araba Sahrawi e 40 kg di bagaglio, avevano attraversato vari paesi dell'Europa orientale fino al Caucaso, proseguendo poi in aereo, con le bici impacchettate nella stiva, in direzione dell'Asia. Hanno suscitato la curiosità dei passanti, tenuto lezioni nelle scuole e nelle università, parlato dei sahrawi e con i sahrawi che incontravano. Di recente hanno ripreso il viaggio da Napoli e risaliranno la penisola per poi passare attraverso Francia, Spagna, Portogallo in vista della loro destinazione finale, i campi profughi sahrawi in Algeria, dove contano di arrivare nel 2025. Radio Popolare On the Road, apriamo una pagina nella puntata a pedali di quest'oggi dedicato a Maria Teresa Montaruli, anche perché c'è un premio dedicato a Maria Teresa. E apriamo questo segmento della nostra trasmissione collegandoci telefonicamente con Carmen Rolle. Carmen, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Senti, io ti chiedo una cosa un po' difficile, perché so che parliamo di una tua amica, Maria Teresa era una tua amica, però vorrei che tu raccontassi ai nostri ascoltatori che non l'hanno conosciuta chi era Maria Teresa.
Allora, io ci proverò. Innanzitutto inizio con quello con cui lei si è descritta all'interno di una sua scrittura: giornalista di viaggio, bike blogger, esperta di scrittura sul web, storytelling e comunicazione. E poi vado anche un po' a rubare a quello, da quello che hanno scritto altri colleghi quando Maria Teresa ci ha lasciato a luglio dello scorso anno. Hanno scritto: capace di accompagnare il lettore in luoghi magici, fuori dalle solite rotte, e capace di dipingere a pennello tutto quello che vedeva e sentiva. Ecco, quello che secondo me ha veramente distinto Maria Teresa era questa sua scrittura fortemente evocativa. Aveva una capacità di rendere subito al lettore, anzi alle lettrici, perché poi lei ha scritto soprattutto per decenni di viaggio per riviste femminili come Io Donna, Tu Style, e di rendere proprio profumi, odori, sentori, il vento, anche in qualche modo l'anima delle persone che incontrava. Maria Teresa aveva una spiccata sensibilità verso l'ecologia e verso i temi del buon turismo, su cui lei insisteva davvero tantissimo. Amava i posti capaci di conservare la propria natura, capaci di accogliere il turista senza snaturarsi, ma rimanendo autentici. E in effetti in questo era anche un tratto della sua personalità. Maria Teresa aveva un fortissimo senso della giustizia che gli veniva dalla famiglia. Il padre era magistrato e quando il papà compì 90 anni lei fece un piccolo discorso e proprio in questo discorso ringraziò il padre per averle trasmesso questo senso forte di giustizia. Un senso forte di giustizia che in qualche modo l'ha portata a indagare fortemente tutto quello che, di cui scriveva. E in questo poteva anche in qualche modo anche un po' infastidire, non so chi l'accoglieva, perché lei richiedeva davvero tantissimo, voleva andare a fondo delle cose, non soltanto proprio in quella sorta di natura dei luoghi.
La bicicletta?
Diciamo, la sua passione per la bicicletta inizia una decina di anni fa, giusti? Infatti, insomma, anche come amica mi ricordo mi disse di aver trovato questa bicicletta verde, una bici da corsa. Lei aveva una bici di città e insieme andavamo alle conferenze stampa, diciamo non aveva più l'automobile ed eravamo abituati a muoverci in città con la bicicletta. Però trova questa bici verde nel cortile e lì scatta una passione proprio per una sorta di velocità, per la bici, per la capacità che ha la bicicletta di immergersi nel paesaggio, di portarti anche più lontano, ma sempre a contatto con la natura. E lei inizia questo bike blog, che lei scrive proprio, il bike blog di una giornalista pedali, che è ladro di biciclette, ladra di biciclette preso appunto da questo suo episodio di vita. Il blog purtroppo è stato chiuso perché non siamo riusciti a trovare i codici di accesso che aveva, lei non li aveva comunicati a nessuno e non siamo riusciti a trovarli. Però rimangono tantissime altre cose di Maria Teresa, rimangono tante cose, i giornali cartacei, rimane il suo libro. Ho voluto la bicicletta che è stato edito nel 2021.
Quindi ancora un libro facilmente rintracciabile.
Sì, assolutamente. Fra l'altro un libro in cui lei racconta molti itinerari, si chiamava, ma anche un po' curiosità del mondo della bicicletta, anche idiosincrasie o modi di diciamo tipici dei ciclisti. Ma quello che diciamo ha cambiato un po' sia nel suo blog che poi in tutti i suoi articoli che ha scritto da allora sulla bicicletta è stato quello di conservare questo suo passato per le riviste femminili e di trasportarlo nel mondo della bicicletta, perché si è reso conto che non c'era, mancava proprio in Italia una visione della bicicletta femminile. E in effetti questo, vabbè, poi lo racconterà meglio, è stata poi anche proprio l'idea che ci ha dato quella di fare un premio.
Un premio a lei nominato.
Sì, a lei nominato. Ma già lei ha ricevuto numerosi premi. Nel 2018 la FIAB le ha dato il premio giornalista amica della bicicletta. E nel 2019 si è piazzata al terzo posto come blog per il premio Adutei, che è l'Associazione degli Enti del Turismo Stranieri in Italia. Poi nel 2017 ha progettato e coordinato il magazine della Regione Lombardia in bicicletta e negli ultimi anni ha curato delle collane di volumi che sono in vendita in edicola, che sono Italia in bicicletta e In bicicletta editi da Repubblica e da National Geographic.
Quindi ci ha lasciato una ricca eredità.
Sì, fra l'altro la cosa diciamo interessante di queste collane in più volumi è che ha coinvolto, Maria Teresa ha coinvolto, così essendo diciamo l'editor delle collane, 40 autori, e lei scrive che era orgogliosa del fatto che ben 2/3 di questi autori fossero autrici, fossero donne. Questo testimonia quanto fosse legata anche in qualche modo anche supportiva nei confronti delle colleghe donne. Questo devo dire che è stato anche come amica anche nei miei confronti, per esempio. Poi vabbè, volevo anche ricordare che oltre a queste cose Maria Teresa ha curata, insegnato scrittura sul web, indetti dall'ordine. Uh-huh. E lei in questi corsi ha curato l'aspetto SEO, l'aspetto più tecnico della scrittura sul web che è necessario, ma insistendo molto sul fatto che fosse necessario non tralasciare la bellezza della scrittura, questa capacità comunque di far appassionare il lettore e portarlo a mantenere e scrivere.
Quindi non solo andare a caccia delle parole più ricercate, ma anche il gusto di scrivere.
Esatto, proprio esattamente.
She takes just like a woman, yes she does, and she makes love just like a woman, and she aches just like a woman, but she breaks like a little girl. Nobody feels anything. Tonight as I stand inside the rain, everybody knows baby's got new clothes lately. I see her ribbons and her bows, and the problems from her curls. She takes just like a woman. Yeah. She makes love just like a woman.
Siamo collegati telefonicamente con Roberto Peia. Abbiamo sentito più volte dai nostri microfoni. Un anno fa aveva raccontato di un suo viaggio a pedali in Africa. Era più o meno un anno fa, no, Roberto?
Sì, era settembre del 22.
Torniamo invece su Maria Teresa Montaruli, di cui ci hanno appena raccontato la storia, chi era, perché c'è un premio intitolato a Maria Teresa. Come è nato e se ci puoi raccontare qualche cosa del bando legato a questo premio, Roberto?
Sì, Maria Teresa era una cara amica, era una bravissima giornalista, era molto impegnata anche nel sociale, ricordo di lei anche il fatto che avesse organizzato il primo corso per insegnare a donne musulmane a pedalare, insieme a lei e a Davide Maggi della Stazione Biciclette avevamo fondato il capitolo italiano di World Bicycle Relief, l'associazione che regala biciclette a donne in Africa, soprattutto infermiere, maestre, gente che usa la bici per spostarsi, per andare a scuola o ai dispensari. E proprio per questa sua attenzione al mondo della bicicletta femminile abbiamo pensato ad un premio. Il premio è nato sui tavoli di Upcycle, il bike caffè di Milano, una chiacchierata tra amiche e pedalatori e pedalatrici che avevano fatto con lei un po' di chilometri in bicicletta, e a cui poi si è aggiunta, soprattutto grazie, la ringraziamo molto per il supporto, diciamo, tecnico, Legambiente e la Nuova Ecologia. Quindi il premio consta di, in realtà, di due categorie: una della bicicletta, che è indirizzata soprattutto a giornaliste, blogger e, diciamo, scrittrici che in qualche modo continuino il lavoro, il mestiere di Maria Teresa. L'altra categoria invece, che si chiama Adesso Pedala, è più indirizzata a personaggi, associazioni, istituzioni che in qualche modo hanno progetti e iniziative che sviluppano in qualche modo la mobilità dolce, la sicurezza, l'uso della bicicletta.
E quindi c'è un bando per poter partecipare a questo premio?
Sì, certo, c'è un bando, lo si trova sul sito di Legambiente, ma basta digitare su Google premio Maria Teresa, premio Montaruli, e si trova di tutto e di più, perché già questa notizia, che anche oggi Radio Popolare riporta, è stata ripresa da un sacco di testate, da Sole 24 Ore, tutto BC Web, perché Maria Teresa poi è stata soprattutto famosa per il suo blog e per il suo libro, ma anche per le tante collaborazioni che ha avuto con tante testate, perché ha affrontato il mondo della bici anche con tagli diversi, da quello economico a quello strettamente ludico, del turismo, e quindi sono tante anche le testate, i siti che appoggiano il premio a lei dedicato.
La cerimonia di premiazione avverrà durante la fiera del cicloturismo che si svolgerà a Bologna tra il 5 e il 7 aprile.
Volevo dire che in che cosa consiste il premio anche. Il primo premio è una bicicletta, ovviamente abbiamo pensato, una bicicletta che viene offerta da Rossignoli, la storica azienda di Corso Garibaldi qua a Milano, perché Giovanna Rossignoli, la proprietaria, era una di quelle donne che pedalava spesso con Maria Teresa, e quindi si è prestata molto volentieri a fornire la bicicletta. Il secondo premio invece, che appunto ripeto va a quelle iniziative che favoriscono in generale la bicicletta e il suo uso, è una targa e la grande visibilità dell'iniziativa stessa su siti, carta stampata, radio, TV, in modo tale appunto che questa iniziativa possa avere sempre più successo.
Roberto, ne approfittiamo del fatto di essere al telefono con te. Prima parlavi di sicurezza, ne approfitto per chiederti un flash su un discorso che dai microfoni di Radio Popolare abbiamo ripreso più volte, quello della sicurezza a Milano. Noi abbiamo organizzato per i nostri ascoltatori, per i nostri viaggi, uno in Andarocco, Andalusia più Marocco, dove è prevista nella tappa di Siviglia un pomeriggio in bicicletta. È una città, Siviglia, che ha più di 200 km di piste ciclabili, e hanno scoperto che anche da un punto di vista turistico è un'offerta che sta avendo molto successo, di persone che per visitare Siviglia scelgono la bicicletta. Mi sembra che a Milano siamo ancora un po' lontani.
Purtroppo sì, siamo molto lontani, la Spagna ci bagna il naso di molte lunghezze. Siviglia, Valencia, Madrid, Saragossa sono dei fiori all'occhiello per quanto riguarda la ciclabilità, la sicurezza. Io nel viaggio che tu citavi, che ho fatto per andare in Africa, sono passato per Valencia, dove sono rimasto 3 giorni stupito da questa città, che ha addirittura deviato il corso del fiume che la attraversava per fare un grande parco, una grande pista ciclabile. Tra l'altro l'assessore alla mobilità del comune di Valencia è un italiano, quindi è veramente è vero che il cicloturismo può avere grande impulso se le istituzioni si muovono con una certa ottica. Milano è assurdamente indietro, perché è una città che potrebbe essere molto ciclabile. Il sindaco Sala dice che lui si riferisce alla sindaca di Parigi, che effettivamente in 2 mandati ha completamente cambiato la città, perché oggi tu puoi andare dal Rue de Rivoli all'Arc de Triomphe su delle strade in cui vanno solo biciclette, taxi e bus, tanto per fare un esempio. Noi invece abbiamo ancora pezzetti di ciclabili mal raccordati e stiamo soprattutto subendo un attacco abbastanza pesante a livello generale, ma che si concretizza poi anche a Milano, e lo abbiamo visto con l'esperienza di Bologna, da parte del Ministero gestito da Salvini, che sta riponendo le basi per un nuovo codice della strada, che è un ulteriore passo indietro. Quindi non solo non facciamo passo avanti, ma corriamo il rischio di trovarci con delle normative che non favoriranno il potersi muovere in bicicletta. E quindi noi stiamo appunto anche lavorando perché questo non accada. Ne approfitto per ricordare che il 23 marzo prossimo faremo una giornata come cicloattivisti milanesi, proprio per studiare quali forme di pressione poter mettere in atto, quali sono gli esempi più buoni che ci sono in Italia. Avremo ancora l'urbanista Matteo Dondè, che è quello che sta lavorando a Bologna appunto per la città 30, e quindi diciamo che siamo indietro, ma guardiamo avanti.
Perfetto, Roberto Peia, grazie mille. Dopo il viaggio in Africa hai qualcos'altro che bolle in pentola?
Ma proprio in questi giorni stavo ancora pensando a rimettermi in sella, ancora da quelle parti, un po' più verso est, dall'altra costa africana, sarebbe l'idea quella di partire verso, attraversare la Tanzania, scendere in Malawi, Mozambico, dove ci sono ancora gli ospedali del Kuam, per cui era costo dei fondi nel viaggio che avevo fatto l'anno scorso, e poi da lì mi piacerebbe andare verso il Zimbabwe e il Botswana. Però vedo che in quest'ultimo pezzetto c'è qualche problemino, perché animali pericolosi ci sono anche sulle strade principali. In macchina si può fare, ma in bici potrebbe essere un po' difficoltoso, diciamo.
Vabbè, tienici informati, che eventualmente seguiamo come abbiamo fatto per quell'altro viaggio.
Grazie mille.
Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma tra le onde del mare, sono una sposa sopra l'altare, un grido nel silenzio che si perde nell'universo. Sono il coraggio che genera il mondo, sono uno specchio che si è rotto, sono l'amore, un canto, il corpo, un vestito troppo corto, una voglia, un desiderio, sono le quinte di un palcoscenico, una città, un impero, una metà, sono l'intero. Ai 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 ai. E nel profondo sono libera, orgogliosa e canto. Ho vissuto in un diario.
Poco fa Roberto Peia ha fatto riferimento alla fiera del cicloturismo. Per sapere esattamente che cos'è questa manifestazione, abbiamo chiesto di darci una mano alla nostra Paola Piacentini, che in una puntata a pedali a Radio Popolare non può mancare, lei è da sempre la nostra Maria Canins.
Pinar Pinsuti, direttrice della Fiera del Cicloturismo, una fiera che è partita qualche anno fa nel 2022 a Milano e che poi è approdata in una città coraggiosa, Bologna. Quindi ci racconti com'è cambiata la fiera nel tempo, come vi siete trasferiti da Milano, come siete sfuggiti a questa città per arrivare appunto a Bologna.
Grazie Paola. Sì, siamo partiti qui a Milano alla Fabbrica del Vapore 2022 con questo lancio, l'ispirazione per la prossima vacanza. La fiera è piaciuta, abbiamo visto un pubblico molto interessato, curioso e poi anche un interesse dalla parte delle destinazioni e operatori che hanno voluto partecipare alla sua seconda edizione. Richiedeva tantissimo spazio a realizzare un evento del genere, per cui abbiamo guardato un pochino in giro. Milano non ci bastava più, perché abbiamo voluto proprio tenere la fiera in centro della città e non mandarla fuori dalla città, tenere proprio in centro della vita anche, e Bologna ci offriva questo spazio molto carino, ex industriale, molto vicino alla stazione. Abbiamo detto andiamo al Dumbo, spazio Dumbo. E Bologna ha un'altra cosa molto particolare rispetto a Milano, che un pochino sposa questo concetto della lentezza ma anche mobilità sostenibile, perché non è solamente le vacanze sostenibili, le vacanze attive, ma anche spostamenti sostenibili nelle aree urbane. Abbiamo visto che quest'anno Bologna è stata la prima città grande italiana di dichiarare ok, qui si va solamente 30 all'ora.
Sulle polemiche sollevate non ci soffermiamo, però invece ci fermiamo un attimo a riflettere su come è cambiato anche il cicloturismo in questi anni in Italia. È un settore vivace, in crescita, ma anche il settore della produzione di biciclette è un settore robusto, un fiore all'occhiello, con una lunghissima tradizione. Sempre più persone hanno voglia di andare in bici, nonostante la mobilità attiva, come dicevi, in Italia non è più di tanto incentivata. Ricordiamo per esempio un taglio annunciato molto grosso di 400 milioni di euro per le ciclovie turistiche, fondi che erano stati stanziati in prospettiva del PNRR. Quindi insomma la mobilità attiva è al palo, come dicono gli esperti, ma le persone dal basso, dal canto loro, hanno sempre più voglia di muoversi in bici, sempre più persone hanno anche desiderio di trascorrere il loro tempo libero pedalando, di scoprire territori pedalando. Quindi anche tu, che hai uno sguardo internazionale, come vedi cambiare questo mondo in Italia?
Forse abbiamo cominciato ad apprezzare di più la lentezza, ma anche passare il tempo all'aria aperta. Io vedo questo dopo la pandemia, che abbiamo visto questo boom del turismo in generale attivo a piedi oppure in bicicletta. Allora, che cos'è cambiato? 5 anni fa parlavamo di una nicchia. Andavamo alle fiere del turismo, tipo alla Bitti Milano oppure al TTG di Rimini. Io mi ricordo di andare in giro per cercare un volantino oppure una mappa dei percorsi ciclistici dei vari territori che erano presenti in queste fiere. Quando mi avvicinavo e chiedevo se avevano un'offerta per i cicloturisti, forse un volantino da sotto il desk che veniva tirato fuori, dicendo forse qualcuno abbiamo, però non era proprio la proposta principale delle destinazioni. Invece adesso abbiamo proprio degli eventi dedicati per lanciare nuovi percorsi lunghi, brevi, oppure prodotti oppure servizi per i cicloturisti, perché in Italia non abbiamo solamente i turisti che vengono dall'estero per fare le vacanze in bicicletta, ma abbiamo proprio anche italiani che scelgono l'Italia per fare le vacanze. Questo è stato anche un stimolo molto importante per creare operatori specialistici, il trasporto bagaglio, chiedere sempre più servizi al Trenitalia, per esempio, chiedere sempre più parcheggi, sempre più possibilità di avere una struttura bike friendly, e questo ha cominciato a generare un impatto economico. Allora, quando tu mi dici che è stato un taglio, a me dispiace, perché cicloturismo ha raddoppiato l'impatto economico nel 2022 rispetto al 2019. Adesso ad aprile, durante la fiera del cicloturismo, lanceremo il quarto rapporto sul viaggiare in bicicletta dell'ISNAD con Legambiente e porteremo nuovi numeri.
Come è strutturata la fiera? Quindi c'è una prima giornata dedicata agli operatori e poi che cosa succede? C'è anche un'altra cosa che non abbiamo ancora detto, l'ingresso è gratuito e c'è stata un'affluenza strepitosa l'anno scorso, tanto che più che di fiera potremmo parlare di festa del cicloturismo.
Assolutamente sì, con la prima edizione a Milano avevamo concentrato tutto sui visitatori, nel senso portare delle proposte alle persone che vogliono fare una vacanza in bicicletta ma fatta bene. Invece adesso in questi anni abbiamo ricevuto tantissime richieste anche da operatori di creare un luogo per incontrarsi, perché il cicloturismo è un settore fatto di reti di professionisti, reti infrastrutturali e reti di conoscenze, per cui serviva proprio un palco, ben tre palchi, il 5 aprile, per portare la formazione, le conoscenze, le informazioni verso destinazioni oppure operatori che si muovono nel cicloturismo. Invece sabato e domenica 6-7 aprile abbiamo un programma, veramente vi invito a venire oppure mandare i vostri amici ciclisti a Bologna per scoprire i percorsi nuovi in Italia e all'estero. Abbiamo proprio il palco dei sogni che ci aiuta a sognare e un altro palco invece per imparare. Come posso partire per il mio primissimo viaggio in bicicletta, oppure tutte queste novità tecnologiche delle e-bike, per esempio, che ci permettono di andare un pochino verso più alto, sulle cime delle montagne, oppure un pochino più lungo, lontano. Per cui tutte queste cose, curiosità, verranno risposte durante questi talk ispirazionali, motivazionali. Abbiamo oltre 100 espositori tra destinazioni e operatori di servizi e non è una fiera di bici, per cui io non vorrei deludere nessuno, venire e dire ma qui ce ne sono poche bici, perché noi partiamo dal presupposto che qualsiasi bici vada bene per fare un viaggio in bicicletta. Sono venute l'anno scorso circa 20.000 persone su due giornate.
Sono tantissime, lo sai.
Sì, una festa.
Hai fatto delle cose turche, Pinara. Pinara, ho fatto questa battuta anche un po' scontata per chi ti conosce. Tu sei nata a Smirne, hai fatto tanta strada in tutti i sensi, sei una grande pedalatrice, una grande viaggiatrice, ti occupi anche a livello internazionale della promozione del cicloturismo con la rete Eurovelo, che è il più grande network in Europa di ciclovie di qualità transfrontaliere, quindi ci stai portando in Italia anche una visione del cicloturismo. Cosa manca all'Italia? Che cosa vuoi trasmettere anche attraverso questa fiera?
Allora, il settore della bici è concentrato molto sulla vendita delle biciclette. La soluzione per la nostra pianeta non è produrre e vendere più biciclette, ma avere più ciclisti, più persone che si muovono in bicicletta, e noi andremo avanti a trovare tante scuse per portare più persone sulla sella di una bicicletta.
Grazie Pinara.
Grazie.
Grigio c'è la dicembre, come le curve dipinte
Siamo collegati telefonicamente con Nicola Cesari, benvenuto sulle frequenze di Radio Popolare.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Senta, noi l'abbiamo disturbata perché volevamo che ci spiegasse come è possibile mettere insieme la bicicletta e il pedalare con il cibo. Da una parte si brucia e dall'altra si fa il pieno?
Esattamente, perché chi del benessere e i corretti stili di vita ne fa una filosofia di vita deve per forza di cose venire a Parma e percorrere questo tracciato che si chiama Food Valley Bike, dove pedalando naturalmente si bruciano calorie e per naturalmente continuare a pedalare per 85 km da Parma a Busseto è necessario ripristinare con i cibi che rendono famosa Parma in tutto il mondo. Ed è così che è nata la Food Valley Bike, un percorso cicloturistico che, dicevo, da Parma a Busseto dà la possibilità a tutti i golosi non solo di vedere le bellezze del nostro territorio, quindi anche in chiave culturale, artistica e naturalistica, ma anche e soprattutto gastronomica con le eccellenze di Parma e della sua provincia.
Allora, vediamo un attimino di percorrerlo virtualmente. Innanzitutto ricordiamo che stiamo parlando di un'ottantina di chilometri, uno più uno meno, siamo intorno a quella cifra, no?
Assolutamente sì, quindi è percorribile diciamo dalla gran parte delle persone che intendono anche fare un percorso semplice come il nostro, in virtù del fatto che è tutto pianeggiante.
Esatto, poi non ci sono gran premi della montagna.
Esatto, gli unici gran premi della montagna possono essere rappresentati dalle salite degli Argini, ma stiamo parlando di pendenze veramente affrontabili da
esatto.
Chiunque.
Senta, la prima cosa che le chiedo, non è facile per radio fare una fotografia, ma di fotografarci l'oasi naturale Parma Morta, perché direi che possiamo tenerlo un po' come punto di partenza.
A cospetto del nome che può incutere timore, in realtà questo è un oasi magnifico, perché il vecchio ramo è un vecchio ramo del torrente Parma che è deviato da Maria Luigia, che ricordiamo ha una storia importante nel nostro territorio, legato a Maria Luigia alla Regia di Colorno, che è residenza reale tra le altre cose d'Europa. Ecco, Maria Luigia deviò questo corso del torrente Parma, che un tempo andava direttamente, diciamo, in Po da un altro lato, e questa è diventata una riserva naturale ricca di animali, ricca di uccelli, che portano anche decine, centinaia di persone appassionate a vedere, a fare il birdwatching.
Senta, la sparo grossa se dico che la Regia di Colorno è un po' la nostra Versailles?
Assolutamente no, anzi è proprio così, è una Versailles, diciamo, un po' in miniatura, ma allo stesso tempo in grande ascesa, in virtù del fatto che questa nomina residenza reale d'Europa recentemente avvenuta, io sono delegato al patrimonio della provincia di Parma, ne vado particolarmente orgoglioso, porterà questa reggia ad avere tantissime visite in più rispetto a quelle che già oggi ha, e devo dire che al centro della Food Valley Bike rappresenta un gioiello anche per tutti i turisti che verranno a percorrerla.
Ora invece le chiedo, siccome abbiamo detto che si brucia e si consuma percorrendo in bicicletta la Food Valley Bike, la spalla cruda di Palasone, per chi non era assente il giorno che l'hanno spiegato, vuole ricordarci?
Ovviamente quando si decide di percorrere questo bellissimo argine, a un certo punto ci si imbatte in qualche cartello che ti ricorda qual è la degustazione del prodotto tipico. Ecco, a Sissa Tre Casali, nella frazione di Palasone di questo comune, c'è proprio la spalla cruda. Nel percorso, tra le altre cose, dei salumi, perché il percorso della Food Valley Bike è suddiviso nel percorso della pasta e nel percorso dei salumi. Ecco, la spalla cruda è uno dei prodotti molto simili appunto al culatello, se vogliamo, fatto con un'altra parte meno nobile del maiale, ricavata appunto da questo, e però è veramente una prelibatezza che consiglio a tutti di venire ad assaggiare, a gustare direttamente lungo il percorso a Palasone.
Il culatello di Zibello, quello invece lo conoscono tutti.
Ciao, quello ragazzi rende l'Italia famosa in tutto il mondo, come altri prodotti di Parma, però sicuramente quello è il re dei salumi, e la cosa magnifica è che uno potrà degustarlo non solo all'interno della frazione di Zibello, del comune di Polesine Zibello, ma anche direttamente all'interno del magnifico museo del culatello, che conta, non saprei dire se 5 o 6 mila culatelli appesi quando uno entra a Sviene, già solo a vedere.
Solo dal profumo.
Esattamente. Esatto. Esattamente.
Senta, ma come funziona? Poi uno, cioè, si porta il lucchetto perché ogni tanto si deve fermare. Attraversiamo per esempio anche i luoghi verdiani, no? Quindi uno magari un saltino a vedere la casa dove è nato il maestro, un qualche cosa lì lo deve fare.
È proprio questa la bellezza di questo percorso, che non si mangia solamente, ma si pedala e si visitano i luoghi che rendono Parma famosi in tutto il mondo. Il maestro Verdi, che insieme anche potremmo dire a Giovannino Guareschi, rendono culturalmente Parma al centro di tante esperienze culturali, musicali. Penso al film di Peppone Don Camillo, che in qualche modo la ciclabile tocca anche la sponda reggiana nella frazione di Lentigione di Brescello, dove si possono vedere anche alcuni luoghi che il film riporta appunto negli anni ovviamente cambiati, ma che ci ricordano anche scene del film Peppone Don Camillo. Ecco, Verdi naturalmente è uno di quei punti, Busseto, la casa natale a Roncole Verdi, che tutti i cicloturisti devono visitare. Chiaro che ogni 10 chilometri circa, di questi 80, c'è la possibilità di fermarci, degustare e vedere anche queste cose che vengono proprio, diciamo così, in coincidenza di luoghi simbolo anche culturali del nostro territorio.
Ha accennato alle pellicole ispirate a Peppone e Don Camillo, ma non è l'unico lavoro cinematografico che è stato realizzato da quelle parti.
Molti altri registi si sono ispirati, penso ai film di Bertolucci, ecco. Tutto questo è possibile pedalando, vederlo anche lungo le Langhe del Po, lungo le rive del grande fiume, attraverso i boschi e le nostre riserve naturali, che danno la sensazione di essere in un percorso quasi, mi verrebbe da dire, proprio verdiano a tutti gli effetti, come diceva lei.
Ecco, noi abbiamo messo a posto la coscienza, la testa, l'intelletto. Però ricordiamo che durante questo percorso ci sono degli spazi museali che io non so se ce ne sono in così pochi chilometri, abbiamo detto che parliamo di circa 80 chilometri, musei, tipo il Museo del Parmigiano Reggiano, il Museo del Pomodoro, il Museo della Pasta, il Museo del Vino, il Museo del Salame Felino, il Museo del Fungo Porcino, cioè fa paura quasi.
Assolutamente, io infatti consiglio sempre di venire con la pastiglia se non si vuole pedalare, perché in questi casi sono battute a parte queste Parma. Infatti quei musei che lei citava sono diffusi in tutto il territorio provinciale e messi in rete pedalando anche attraverso i percorsi come quelli che ha organizzato la Regione Emilia-Romagna, anche grazie a Visit Emilia, Parma Welcome. Ecco, ci sono due eventi in particolar modo che ci permettono di apprezzare tutto quello che lei ha elencato, che si terranno proprio nel 27-28 di aprile, quindi un weekend importante, sì. Dove sia il percorso lungo la Food Valley Bike del 27, tra le altre cose con l'inaugurazione di un magnifico e splendido acquario nel comune di Sorbolo Mezzani, che sarà proprio tappa dei cicloturisti che parteciperanno a questa E-Type del Tour de France, e il 28 più in collina, più in montagna, per vedere anche quelle cose che lei citava, cioè i musei del cibo, che sono veramente un'eccellenza mondiale.
Due borracce, allora in una mettiamo l'acqua, e ci vuole per forza, nell'altra borraccia cosa mettiamo?
Il Lambrusco.
non è doping.
No, direi che è la giusta misura che ci permette di mettere un po' di benzina senza troppi gradi. Ecco, devo dire anche che c'è una manifestazione bellissima che si tiene tutti i primi sabati di giugno di ogni anno, quindi quest'anno sarà il primo di giugno, che si chiama Ingorda, la pedalata assistita dal buon cibo. Ecco, questa è l'essenza di Parma fatta a d'ingordo, cioè senso buono della parola, cioè noi mangiamo, pedaliamo tutti i prodotti e beviamo Lambrusco mentre pedaliamo. Quindi già quest'anno abbiamo tantissimi iscritti, non vi dico quanto entusiasmo c'è dietro questa manifestazione, se non altro perché il ritorno si farà in nave su un battello che porta fino a 300 persone sulla motonave Stradivari, che è una magnifica nave che salpa il Po e che porterà tutti i cicloturisti che arriveranno a Busseto lungo le rive del grande fiume, navigando fino a Mezzani e poi di nuovo a Parma, da dove si parte davanti allo stabilimento Barilla.
Allora Nicola Cesari, io la ringrazio, ricordo ancora le due date che lei ci ha detto, il 27 e il 28 aprile per l'étape Parma by Tour de France, giusto?
Assolutamente sì, Tour de France, perché quest'anno gli eventi, diciamo, legati al Tour de France, che sappiamo tutti partirà in Italia, a Firenze, avrà due tappe, se non ricordo male, in Emilia-Romagna, quindi un grande successo della nostra regione, permette a noi anche di avere questi eventi collaterali che danno anche un ritorno sui territori, in questo caso emiliani.
Cioè, se i francesi, che in genere non ci ascolta nessuno, ci hanno un po' la puzza sotto il naso, vengono a fare questo tour dalle nostre parti in questo angolo preciso, ci sarà un perché.
Diciamo che ogni tanto sul cibo gli diamo ancora qualche lezione. Poi sulle pedalate ci hanno pensato Coppi e Bartali.
Certo, e non solo loro, anche recentemente qualcun altro. Senta, abbiamo detto questa qua del 27-28, la Gran Fondo, quell'altra invece di giugno era?
L'Ingorda, la pedalata assistita dal buon cibo, che non significa che uno non possa venire con la bici elettrica se non vuole pedalare, anzi, chiunque può venire con una bici, diciamo, da cicloturismo, perché è un percorso che serve almeno, come dire, quella ruota adatta anche a far percorsi ghiaiati, pochi per la verità sugli 80 km, però ogni 10 km ci si ferma, si mangia, si degustano le nostre eccellenze, e il primo di giugno quindi vi daremo questa opportunità in un colpo solo, ghiotti tutti coloro che verranno a stomaco vuoto, mi raccomando, perché si mangia tanto.
Un sito dove andare a trovare tutte queste info?
Assolutamente sì, è www.ingorda.eu.
Per tutte le altre iniziative ricordo parmawelcome.it, www.parmawelcome.it. Senta, possiamo metterci un terzo appuntamento se il Parma vince il campionato e sale in Serie A?
Allora, intanto diciamocela tutta, perché qui il Parma sta veramente facendo fracelli anche a livello calcistico, oltre che...
E quest'anno sta andando bene, sì.
Assolutamente sì, quindi sarebbe bellissimo poter anche immaginare a qualche trasferta lungo la Food Valley Bike per andare l'anno prossimo a Milano, perché di fatto la Food Valley Bike ci porta in sponda Lombarda e tra le altre cose ci collega quindi a tutte le città.
Sì, ma bisogna partire tre giorni prima perché per arrivare a San Siro, perché se si fanno tutte queste tappe, ci si ferma a mangiare, a bere, eccetera, si arriva che ormai la partita è finita. Comunque auguri per il Parma Calcio. Ci vediamo lungo la Food Valley Bike. Grazie mille.
Grazie a voi.
Cia 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 d'amore, cia 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 amore mio. Le mille bolle son bolle di sapore. Un ballo effervescente che fa impazzire le gambe. Scende dalla schiena e si stringe forte a te. E la tua bocca che è bella da baciare. E nel tuo bacio c'è dentro il sole. Ti stringe forte che pare di volare. Con questo ritmo che piace, piace ancora.
Radio Popolare on the road, quest'oggi una puntata a pedali. Abbiamo un ultimo suggerimento, lasciamo Parma, raggiungiamo gli States e andiamo in uno stato del profondo sud, la Georgia. Il Georgia Peach Martini, un cocktail a base di vodka ispirato alla succulenta pesca della Georgia, è il drink ideale per un brindisi ad Atlanta, la capitale del Peach State, letteralmente lo stato delle pesche. Atlanta stessa è una sorta di città cocktail, dove il caratteristico fascino del sud si miscela con una sofisticata area metropolitana. È uno degli snodi stradali più grandi del sud e vanta l'aeroporto dal più alto numero di passeggeri al mondo. È la città della Coca-Cola e della CNN, la storica emittente televisiva che trasmette in tutto il mondo 24 ore su 24. La Coca offre un incredibile museo, la CNN il tour della propria redazione. Dopo queste due tappe si può puntare l'antebellum trail, un tragitto ideale per chi ama la bicicletta, dove tutta la magia del profondo sud viene alla luce. Lungo questa panoramica, che parte da Macon, la città dove è nato Otis Redding, che abbiamo in sottofondo, dove è nato anche James Brown, tanto per mettere puntini sulle i. Dicevamo, lungo questa via panoramica, che parte da Macon, si attraversano piccole cittadine che, a differenza di altre località che furono completamente distrutte nel corso della guerra di secessione, sono riuscite a salvare piazze pittoresche e dimore storiche. Non è tutto per chi ama pedalare. La meta successiva, rimanendo in Georgia, è la St. Simons Island, la più grande isola barriera delle Isole d'Oro. Si trova di fronte alle paludi di Glynn, rese famose dal poeta Sidney Lanier. Querce ricoperte di muschio fiancheggiano le tortuose strade dell'isola, creando un'immagine degna di un racconto di Faulkner. I villaggi dell'isola offrono una selezione unica e affascinante di spiagge mozzafiato, musei intriganti e, per chi lo pratica, campi da golf impegnativi. Imperdibile l'ascesa tramite 129 gradini alla sommità del faro di St. Simons, che regala viste panoramiche impareggiabili. Per lo shopping basta raggiungere il popolare St. Simon Pierre Village per scoprire stili costieri unici in negozi e boutique pittoreschi. Sono mete che si possono facilmente raggiungere in bicicletta. Oltre 30 miglia di piste ciclabili infatti circondano l'isola, incluso un percorso di nuova costruzione che conduce all'estremità nord dell'isola, lungo Lawrence Road. Non importa dove decidi di andare in bicicletta, sarai sempre circondato da bellissimi lecci muschiosi, paludi, viste sul fiume e sull'oceano. Oltrepasserai indicatori e siti storici dietro ogni curva e potresti persino vedere uno o due spiriti degli alberi, che per intenderci sono una divinità della natura legata a un albero, divinità presenti in molte culture, di solito rappresentati come una giovane donna, spesso collegati all'antica tradizione della fertilità e del culto degli alberi. Insomma, uno status, quello della divinità degli alberi, che varia, può essere una fata, un fantasma, un folletto, una ninfa, una dea. Insomma, non è che siete stravolti perché avete pedalato troppo, è che lì capita di vederli, gli spiriti degli alberi. Altra meta intrigante è il Sidney Lanier Bridge, il più lungo strallato della Georgia, ma anche il più alto, costruito dopo che il vecchio ponte sollevatore, che in precedenza consentiva il passaggio sul fiume Brunswick, era stato colpito non una ma due volte dalle navi di passaggio. Il suo punto più alto arriva a 61 metri sopra il livello del mare. In pratica è alto quasi quanto il Golden Gate Bridge in California. Anche il suo nome ha un retroscena. Il poeta Sidney Lanier amava quest'area e spesso ne ha scritto durante la sua carriera. C'è una poesia specifica, tuttavia, Paludi di Glynn, che cattura magnificamente le paludi intricate, quasi ultraterrene, che circondano l'area intorno a questo ponte. Intorno al Sidney Lanier Bridge, nei pressi delle paludi, si possono avvistare uccelli costieri e trampolieri, tra cui falchi pellegrini, falchi pescatori, gheppi e falchi dalla coda rossa. Le tartarughe marine sono di casa e se si passa dal Sea Turtle Center è possibile fare una passeggiata notturna con le tartarughe marine. Il modo migliore per concludere la giornata è farsi un pieno di frutti di mare freschi dalle acque della Georgia mentre ci si gode un tramonto. È il modo migliore di soddisfare sia lo stomaco che la propria anima.
Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my man.
È inevitabile. Inevitabile chiudere con Georgia on my mind. Dopo queste suggestioni per una pedalata in quello che è uno degli stati, da un punto di vista turistico, più intriganti degli Stati Uniti. Vi lascio in compagnia di Ray Charles, vi ricordo che sul nostro blog On The Road, onde come quelle del mare, .radiopopolare.it trovate il podcast di questa e di tutte le altre puntate. Sulla nostra pagina Facebook alcune fotografie illustrano le mete che abbiamo toccato nella puntata di quest'oggi. Still in the peaceful dreams I see. Claudio Agostoni vi saluta. Ci sentiamo domenica prossima con un altro viaggio. Buona domenica. Other arms reach out to me. Other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see. The road leads back to you. I said, Georgia, oh Georgia, no peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
Other arms reach out to me. Other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see. The road leads back to you. Oh, oh, oh Georgia, Georgia. No peace, no peace I find. Just an old Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said just an old sweet song.